però prima osserviamo come è organizzato il libro del Salterio, alcune notizie utili che contengono anche poi delle indicazioni di senso. Lo avete nella pagina dietro al Salmo 1. Innanzitutto vedete che c'è un'introduzione costituita dai primi due salmi. Dicevo che questa sera vedremo il Salmo 1, ma sono due salmi molto importanti perché in qualche modo introducono a tutto il Salterio. Come tutti i motivi di introduzione sono molto significativi e vanno letti con attenzione. Poi il Salterio si divide in cinque libri, vedete che sono indicati sulla sinistra. Il redattore che ha raccolto i salmi e operato questa divisione aveva senz'altro presente un parallelismo con i primi cinque libri della Bibbia, quello che chiamiamo il Pentateuco. I primi cinque libri della Bibbia narrano le azioni salvifiche di Dio, l'opera liberatrice da Lui compiuta. A questi cinque libri corrispondono, fanno da contrappunto altri cinque libri che contengono la risposta orante da parte di Israele. Questo è un po' il senso. Ma già questo è significativo perché mostra come la preghiera è suscitata, è una reazione all'azione di Dio. La divisione in cinque libri, come potete osservare, è anche sottolineata da una dossologia, cioè una espressione che celebra la grandezza di Dio, che benedice Dio, che si trova alla fine di ogni libro. Possiamo guardare alla fine del Salmo 41, che chiude il primo libro, troviamo scritto: benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Così alla fine del secondo libro, Salmo 72, benedetto il Signore Dio di Israele che compie meraviglie, Lui solo, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria ricolmi tutta la terra. Qui si possono fare due traduzioni: o della sua gloria è piena tutta la terra, oppure c'è anche questa possibilità, che è quasi un'invocazione a che Dio mostri la sua gloria, un po' come nel Padre nostro: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Alla fine del terzo libro, Salmo 89, di nuovo, benedetto il Signore per sempre, amen, amen. E poi, quarto libro, fine del Salmo 106, benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, tutto il popolo dica amen. La dossologia finale, la esaltazione, la celebrazione della gloria di Dio dopo il quinto libro, è addirittura costituita, come vedete in fondo, dai Salmi 146-150. Addirittura un insieme di salmi che concludono il quinto libro e concludono tutto il Salterio. Vengono chiamati l'allel finale, la lode finale. Se guardate, leggo, gli ultimi cinque salmi costituiscono una sorta di grandiosa dossologia finale a conclusione del quinto libro e di tutto il Salterio. Interessante notare questo: ognuno di questi salmi è incorniciato all'inizio e alla fine dall'alleluia, che come sappiamo vuol dire lodate Yahweh, lodate Dio. Se voi a casa con la Bibbia andate a vedere questi salmi, vedete che incominciano alleluia, cioè, e poi alleluia finale. Sono 5 salmi, ogni salmo ha 2 alleluia, abbiamo 10 alleluia. E nella scrittura il numero 10 indica completezza. Quindi è un canto, è una lode piena, completa. Non solo, ma l'ultimo salmo, il 150, che chiude tutto il salterio, oltre ai 2 alleluia all'inizio e alla fine come gli altri 4, presenta 10 ricorrenze dell'imperativo lodate, alleluia. Anche questo potete verificarlo voi. Di nuovo 10 alleluia, quindi qualche cosa di sovrabbondante, come a dire che tutto il salterio, tutta la preghiera di Israele, vedremo attraversata anche dal lamento eccetera, converge verso questo canto finale, verso l'alleluia in cui è coinvolta tutta la creazione e tutta l'orchestra. È la convergenza, è la meta della preghiera, ma è la meta della vita, è la meta della storia. Tutta la storia è incamminata, pur attraverso tribolazioni, verso questo canto e questa lode piena, finale. Ancora possiamo notare che gli studiosi riconoscono che il Salterio si divide in 2 grandi parti. La prima parte comprende i primi 3 libri, vedete, fino al Salmo 89. La seconda parte dal Salmo 90 al Salmo 145. Anche qui si vede quella progressione di cui parlavo prima. Nella prima parte abbiamo spesso l'invocazione rivolta a Dio in situazioni difficili, il lamento per la sofferenza, la malattia, la morte. Con il Salmo 90 e via via in progressione fino alla conclusione degli ultimi 5 salmi, invece cresce la fiducia, cresce la scoperta dell'azione di Dio, cresce il canto di lode, anche se non manca anche dalla prima parte, ma abbiamo questa progressione molto significativa. E diciamo che il culmine della sofferenza lo abbiamo proprio alla fine del Salmo 89, che conclude la prima parte. Leggo soltanto Salmo 89, i versetti 47-52, dove vediamo che il grido del salmista, il grido di Israele, il grido dell'uomo, raggiunge il suo vertice. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto? Per sempre? Arderà come fuoco la tua collera? Ricorda quanto è breve la mia vita, invano forse hai creato ogni uomo? Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. Qui è soprattutto la sofferenza di fronte alla caduta di Gerusalemme, di fronte al venir meno del re che è stato portato in esilio, cosa che sembra smentire tutta la storia precedente, sembra smentire le promesse di Dio. Ricordiamoci che il profeta Natan, secondo il libro di Samuele capitolo 7, a nome di Dio aveva detto a Davide che il tuo regno sarà per sempre. E qui adesso questa parola di Dio sembra smentita. Quindi c'è tutta questa sofferenza che culmina qui. Ma cos'è successo? Evidentemente è una sofferenza che suppone l'esperienza drammatica dell'esilio. Con il Salmo 90, dicevo, si apre già una prospettiva, pur con fatica, il salmista riconosce al versetto 2 che il Signore è il rifugio del suo popolo, e poi più avanti dice: saziaci con il tuo amore, sia su di noi la tua dolcezza. Ecco, queste sono delle indicazioni che in qualche modo, ricordo, confermano le riflessioni che avevamo fatto sul titolo che gli ebrei danno al libro dei Salmi. Vi ricordate che dicevamo che il titolo è il libro delle lodi, pur contenendo numerose lamentazioni, invocazioni, richieste di perdono, tutto il Salterio è visto sotto il segno della lode come caratteristica fondamentale del credente e della fede. Un'ultima osservazione brevissima, guardando la parte destra del foglio. Il Salterio è formato da diverse collezioni che probabilmente si sono andate formando col tempo e che poi sono state raccolte e ordinate secondo un progetto preciso, ho accennato a questo progetto, dal redattore o dai redattori finali. Allora, le raccolte più ampie sono quelle che si rifanno a Davide. Davide è considerato il cantore dei Salmi, i testi di Samuele che parlano di lui lo presentano anche come un musico. Era entrato alla corte di Saul anche per alleviare le crisi del re con la musica. Allora, se guardate, il primo libro praticamente è tutto riportato a Davide, primo Salterio davidico. Nel secondo libro abbiamo un secondo Salterio davidico, poi nel quinto libro il terzo Salterio davidico, sono le raccolte più importanti. Abbiamo anche altre raccolte significative. Nel quinto libro, Salmi 113-118, il piccolo allel, la piccola lode, che veniva cantato, celebrato nelle grandi feste, soprattutto a Pasqua, insieme al grande allel, il 136, che è il salmo che abbiamo commentato la prima sera, la grande lode, perché è eterna è la sua misericordia. Ci sono anche nel quinto libro, Salmi 120-134, i cosiddetti salmi delle ascensioni, cioè quei salmi che venivano cantati dai pellegrini quando nelle grandi feste salivano a Gerusalemme, soprattutto, come sappiamo, le tre feste di Pasqua, delle settimane e la festa di Pentecoste. Questo tanto per avere un'idea. L'ultima osservazione, vedete che qualche volta, per esempio nel secondo libro, si parla di salmi dei figli di Core o di Asaf. Questi erano dei leviti che esercitavano la funzione al Tempio. In modo particolare erano o cantori oppure cosiddetti portieri, ma portieri nel senso che vegliavano sull'ingresso nel Tempio e sul svolgimento delle funzioni cultuali. Quindi è interessante perché questi tali aiutavano a entrare nel Tempio. Di solito i salmi attribuiti a loro sono salmi sapienziali, salmi che invitano alla meditazione, all'attenzione a quello che succede. Tanto per avere un'idea. Bene, queste erano alcune indicazioni che possono essere utili, anche se in parte più tecniche. Passiamo allora al Salmo 1. Ho detto che non è un salmo qualunque, perché come tutte le cose poste all'inizio o a conclusione nella scrittura hanno un valore particolare, in qualche modo già contengono motivi decisivi che poi vengono sviluppati nel libro. Ho detto che nell'introduzione compare anche il Salmo 2, ma lo vedremo una prossima volta. Intanto stiamo al Salmo 1. Il testo che voi avete nel foglio è un po' più, se vogliamo, letterale rispetto alla traduzione che abbiamo nella Bibbia. Evidentemente non è sbagliata quella nella Bibbia, ma ho voluto cercare di tenere di più la pertinenza dei termini. Allora, prima leggo e poi commento. Felice l'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi, malfattori, che non indugiò nella via dei traviati, quelli che vanno fuori strada, che non sedette nel consesso dei derisori, gli insolenti. Egli invece trova gusto nella legge del Signore, la sua parola. La sua legge sussurra giorno e notte. Sarà come albero trapiantato in riva ai canali d'acqua, che porta frutto alla sua stagione e non vede marcire le sue foglie. Tutto ciò che fa gli riesce. Non così i malvagi, non così. Saranno come pula sospinta via dal vento. Perciò i malvagi non si alzeranno nel giudizio, né i traviati nell'adunanza dei giusti. Poiché il Signore conosce il cammino dei giusti, ma il cammino dei malvagi finisce nel nulla. Come dicevo, il salmo introduttivo è stato chiamato il Salmo 1, il portale d'ingresso del Salterio. Possiamo dire che mette a fuoco l'atteggiamento di fondo da sostenere in ogni momento per portare frutto nella vita. Come abbiamo sentito, il Salmo si apre parlando dell'uomo che si può dire beato, cioè felice. Abbiamo messo subito felice qui, negli altri testi trovate beato ed è giusto, ma beato nella scrittura fino al Nuovo Testamento, alle beatitudini, vuol dire la persona felice, la persona realizzata, la persona che ha raggiunto la sua statura piena di umanità. Voglio anche notare che questo salmo all'inizio incomincia parlando dell'uomo, non di un tipo particolare, non di un credente particolare. Admira l'uomo, non solo i credenti. Quindi tocca una questione sapienziale. Il tema della felicità, della realizzazione, è tipico della sapienza. E quindi è un tema universale. Quando una persona può dirsi riuscita? O se vogliamo, come trovare la felicità? La felicità che da tutti è cercata. Quale via percorrere? Dunque, chi dobbiamo chiamare beato, felice? Sappiamo che anche nella cultura poi greco-romana si parlava dell'isola dei beati. Quelli che stavano bene erano su un'isola, staccati dalla realtà concreta, staccati dai problemi, dalle difficoltà, dagli enigmi della vita. Ma non è questo il tipo di beato, il tipo di felicità che il Salmo e la Scrittura fino a Gesù ci indicano. Chi è beato? Ma potremmo anche dire a ciascuno di noi, ma di chi noi diciamo beato lui? Un'espressione che usiamo qualche volta anche così. superficialmente, però ai nostri occhi chi è che è beato, cioè felice? Nel Salmo l'uomo che è visto come beato, felice, è detto 3 volte l'uomo che non. Lo vedete che è messo in corsivo. Si potrebbe anche racchiudere, mettere in evidenza. Chi è beato? L'uomo che non. Cioè colui, io direi anche al di là delle appartenenze, colui che non si immedesima in una società ingiusta, colui che non si adegua alla mentalità e alla logica dominanti, sono quelle che poi indica subito. Il Salmo, in altri termini, sottolinea il non conformismo di colui che più sotto, versetti 5 e 6, verrà chiamato poi il giusto. Questo appellativo che ritroviamo nella scrittura e ritroviamo più volte nei salmi, il giusto, non indica tanto uno che non sbaglia mai, ma fa riferimento a una persona interiormente retta, che cerca onestamente il bene, che al di là di tutto, e se vogliamo anche della sua povertà, desidera il bene. Potremmo tradurre questo appellativo, il giusto, con il termine santuomo, oppure in termini più laici, il galantuomo. Ora, il Salmo presenta questo uomo, questo giusto, spesso solo e isolato di fronte a una presenza massiccia di coloro che si sono conformati allo stile di vita corrente, quelli che chiama i malvagi, i traviati, i derisori, vedete? Proprio al versetto 1, coloro che compiono il male, malvagi, coloro che vanno fuori strada, il senso del termine che abbiamo messo traviati vuol dire proprio questo, deviano dal senso della vita, e poi derisori, cioè coloro che deridono il giusto, che deridono colui che cerca il bene, che si fanno beffe di uno che dice che l'onestà è la cosa più importante. I derisori sono i furbi, sono quelli che sanno come va la vita, sono quelli che si arrangiano. Avrebbe in mente anche i farisei in Luca, quando dopo che hanno ascoltato Gesù che parla del distacco dai beni, si dice che si facevano beffe di lui. Poi la derisione per Gesù arriverà in maniera culminante e drammatica durante la Passione, quando lo prenderanno per un re da baraccone e faranno finta di inchinarsi davanti a lui, gli mettono la corona di spine, la derisione estrema della via che Gesù ha percorso e della sua identità regale. Dunque, il giusto si trova in mezzo a questa gente, è come circondato e si sente solo. Ricordiamo che il Salmo subito alla fine dirà che ci sarà un giorno in cui la situazione sarà totalmente rovesciata. Il giusto prenderà posto nell'assemblea di coloro che non si sono conformati al mondo, all'ingiustizia, mentre coloro che si erano riuniti attorno a principi iniqui e avevano deriso il giusto saranno spazzati via come pula. Il loro cammino è destinato a finire male. Il gruppo degli empi si sbriciolerà, di essi non resterà traccia. Nel giorno del giudizio, al versetto 5 si parla del giudizio, ma il giudizio è proprio il momento in cui avviene la rivelazione della verità. È il momento in cui le apparenze ingannevoli si rivelano come tali. Nella storia normale il giusto è deriso, il giusto sembra seguire una strada che non produce niente, mentre gli empi sembrano trionfare. Troveremo poi altri salmi che ritornano su questo motivo. Ebbene, qui viene detto che a un certo punto la situazione sarà rovesciata. Anzi, nel giorno del giudizio il giusto si accorgerà che lui non era solo. Ha sperimentato l'isolamento, ha visto la presenza massiccia degli empi e però a un certo punto farà parte dell'adunanza dei giusti, versetto 5b. Si accorgerà che c'era quella persona, quell'altro che ha resistito, che si è fidato del Signore, che è andato avanti nella strada dell'onestà nonostante tutto. Sono le sorprese che ci riserva il Signore. Se torniamo sull'orientamento del giusto, di quello che segue una via che dà felicità, vediamo che questo orientamento viene descritto innanzitutto negativamente dal Salmo. L'uomo che non camminò secondo il progetto dei malvagi, che non indugiò nella via dei traviati, che non sedette nel consesso dei derisori. Vedete che troviamo, e questo è anche interessante, tre verbi di movimento: camminare, indugiare, sedersi. Attraverso questi tre verbi il Salmo descrive un itinerario, una dinamica di vita, nella quale il giusto non si è lasciato coinvolgere, ma che è davanti a noi, è davanti a tutti. È un rischio ricorrente. È un itinerario che presenta un punto di partenza e un punto di arrivo. Si passa, si comincia con un comportamento. Camminò, camminare nella scrittura indica l'agire morale. Quindi si comincia con un comportamento che in qualche modo è influenzato, subisce il fascino dello stile di vita dei malvagi. Poi si passa a un interessamento crescente, indugiò nella via dei traviati. Si incomincia a muoversi in una certa direzione, poi si indugia, si è sempre presi dentro in maniera più profonda, in una certa logica, in una certa visione della realtà, in una certa maniera di concepire la propria realizzazione, la felicità. Quindi si passa in un interessamento crescente nei confronti dei progetti di questi traviati, fino al coinvolgimento totale, sedette nel consesso dei derisori, cioè ormai vieni a far parte, sei lì, sei inserito. È interessante questo, è una cosa che anche gli uomini spirituali conoscono. Sono le piccole decisioni che portano in una direzione o nell'altra. E il seguire giorno dopo giorno certi comportamenti, certe idee, una certa mentalità che un po' alla volta sei preso dentro e a un certo punto ti trovi in una situazione dalla quale non riesci quasi a uscirne. Nel bene e nel male. È per quello che si dice che bisogna cominciare la mattina lodando il Signore, che bisogna trovare i tempi e i momenti per sostenere il rapporto con Lui, per nutrirsi della Sua parola. Perché se questo viene fatto, anche quando si fa fatica, con continuità, nelle piccole cose, poi si cresce e si entra in una logica, in un comportamento che poi ha delle conseguenze anche nelle scelte grosse. Il giusto dunque non entra in questa logica avvolgente, segue una strada alternativa, perché positivamente, ecco allora l'altro versante, prima abbiamo detto negativamente, il giusto è quello che non, positivamente trova il suo punto di riferimento fondamentale nella Torah. Qui evidentemente il riferimento è all'israelita. Chi non appartiene al popolo di Israele avrà un'altra relazione con la parola, la sua coscienza, altri modi con cui Dio parla. Sappiamo che lo Spirito raggiunge tutti. In ogni caso, l'uomo giusto, che dicevamo, ha l'animo retto, è onesto nella ricerca, pur con più fatica sarà aperto alle suggestioni che gli vengono dallo Spirito. Non lo chiamerà in quel modo, ma si orienterà in una via capace di cercare e promuovere la giustizia. Dunque, allora qui il credente, il figlio di Israele, ha come suo riferimento fondamentale la Torah del Signore. Sappiamo che questo termine, che traduciamo con legge, letteralmente vuol dire insegnamento, ammaestramento. È un ammaestramento autorevole, quindi poi magari si traduce legge, però bisogna stare attenti a non dargli un valore troppo giuridico. È proprio la parola sapienziale che Dio ha lasciato come dono a Israele, che noi abbiamo ricevuto, soprattutto nel Vangelo, è attraverso questa parola che Dio insegna, educa, fa crescere, illumina, sostiene il suo popolo. Allora, dice al versetto 2, così abbiamo tradotto, questo giusto trova gusto nella Torah del Signore. Il verbo che viene utilizzato qui unisce proprio le idee di desiderio e di piacere. Questo giusto qua cerca la parola, la desidera e gli piace. È una parola gustosa, è una parola saporosa, è una parola che sa gustare. Questa parola è ciò che cerca, è ciò che predilige. Vedete che l'uomo viene descritto in relazione a ciò che gli sta a cuore. E è detto che è talmente preso da questa parola che la sussurra giorno e notte, l'altro verbo che troviamo nella seconda parte del versetto 2. Questo verbo vuol dire proprio mormorare, sussurrare, quando uno muove le labbra e non si sente quasi le parole, come capita qualche volta di vedere uno in chiesa. Questo sussurrare, che vuol dire mantenere un dialogo ininterrotto col Signore. I padri della Chiesa, alla luce di queste altre espressioni, parlando appunto della lezione divina, dicevano la decisività di ruminare giorno e notte la parola di Dio. Ruminare, tenerla, gustarla, assaporarla, perché è così che la parola diventa il nostro cibo, è così che la parola nutre in profondità e quindi dà la forza di resistere alla mentalità dominante. Il testo, il Salmo, poi dice che questa lettura saporosa e costante della Torah diventa la sorgente di una fecondità straordinaria, di una vita ricca di frutti. Lo dice il Salmo attraverso l'immagine dell'albero piantato lungo canali d'acqua. Il giusto viene paragonato a una pianta ben irrigata. Sappiamo che in Israele i fiumi sono pochi, di solito ci sono torrenti stagionali. Quindi trovarsi vicino a un canale d'acqua vuol dire trovarsi in una situazione estremamente favorevole. Fuori di metafora, vuol dire che chi affonda le sue radici nella linfa feconda della parola porterà frutti inimmaginabili. Come dicevamo prima, l'empio è invece paragonato alla pula. Al momento del vaglio del grano, quando si arriva al tuautem, si perde nel vento. Potremmo dire che per l'empio il tempo non ha fatto che girare a vuoto. Costruito niente, ha magari distrutto. E per questo al momento del giudizio gli empi saranno dispersi, avendo fondato la loro vita su ciò che non tiene, anche se apparentemente sembravano sicuri, ben piantati, avendo fondato la loro vita su ciò che non tiene, non resterà traccia di loro. Il testo, anche a proposito degli empi, usa tre verbi che esprimono proprio l'idea di instabilità. Al versetto 4b il verbo disperdere, sospingere via. Saranno come pula sospinta via, dispersa dal vento. Al versetto 5, i malvagi non si alzeranno nel giudizio, non reggeranno, non avranno niente da dire. Alzarsi è un termine quasi giuridico che indica la possibilità di mettersi in piedi in tribunale, di potersi difendere. Questi non possono perché non c'hanno niente. E poi ancora il terzo verbo al versetto 6. Perdersi, finire nel nulla, andare in rovina. Il cammino degli empi si perde dopo che ha mandato in perdizione coloro che lo hanno percorso. Vediamo che questo primo salmo quindi presenta un contrasto tra il giusto e gli empi. Nella storia, nell'immediato, gli empi, i derisori, sembrano avere ragione. Nel momento in cui si tirano le somme, la situazione è rovesciata. Questi tali che apparivano potenti, vincenti, dominanti, di fatto si sbriciolano. non resta niente. Dovreste leggere, adesso non abbiamo tempo, ma forse qualcosa si può vedere, ma il capitolo quinto del libro della Sapienza, lo potete anche poi vedere voi. In questi primi capitoli abbiamo ancora la contrapposizione tra il giusto e gli empi, e si parla della derisione degli empi nei confronti del giusto. Al capitolo quinto però si parla del momento in cui avviene il giudizio, in cui si tirano le somme, e allora dice: il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno perseguitato, a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla sua vista saranno presi da spavento, stupiti per la sua sorprendente salvezza. Confusi, qui mette pentiti, ma è piuttosto confusi, diranno tra loro: questi è colui che noi una volta abbiamo deriso, e stolti abbiamo preso a bersaglio del nostro scherno. Abbiamo considerato una pazzia la sua vita e la sua morte disonorevole. Questo testo poi si applica prima di tutto evidentemente a Gesù. Abbiamo dunque abbandonato la via della verità. La luce della giustizia non ci ha illuminati, il sole non è sorto per noi. Abbiamo percorso deserti senza strade, traviati. Non abbiamo conosciuto la via del Signore. Quale profitto ci ha dato la superbia? Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? E adesso usa tutta una serie di immagini per dire che tutto è svanito, per dire che hanno costruito sul niente. Tutto è passato come ombra, come notizie fugaci, come una nave che solfa un mare agitato e una volta passata di essa non si trova più traccia. Oppure come quando un uccello attraversa l'aria e non si trova alcun segno del suo volo. Come quando, scoccata una freccia verso il bersaglio, l'aria si divide e ritorna su se stessa, e della freccia non si riconosce tragitto. Una serie di immagini, e poi dice: così anche noi, appena nati, abbiamo cessato di esistere. Non hanno mai vissuto veramente. Non sono mai state persone realizzate, non hanno mai realizzato la loro statura di umanità. Anche noi, appena nati, abbiamo cessato di esistere. Non avendo da mostrare alcun segno di virtù, qui traduce ci siamo consumati nella nostra malvagità. Si potrebbe anche tradurre: la nostra malvagità ci ha consumati. Non è Dio che punisce, e alla fine non sarà Lui che punirà. È uno che riconosce di avere buttato via la vita, di avere buttato via se stesso, di avere perso la sua dignità e la statura a cui era chiamato. La speranza dell'empio è come pula portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, come fumo dal vento è disperso, si dilegua come il ricordo dell'ospite di un solo giorno. Potete eventualmente rileggere questo, che aiuta. Dunque, questo contrasto tra il giusto e gli empi è un motivo di fondo della scrittura, è un motivo di fondo che si snoda lungo tutto il Salterio. Un motivo che si conclude con il Salmo 146, che è il primo dei cinque salmi che portano finalmente alla lode, dove c'è scritto, versetti 8 e 9, il Signore ama i giusti e sconvolge la via degli empi. Riprende quasi letteralmente quello che era detto nel Salmo 1. Finalmente alla fine si vede che questo motivo ha la sua verità e la sua realizzazione. La vittoria, e concludo, del giusto e della comunità credente sul mondo avviene, secondo il penultimo salmo, il Salmo 149, non mediante la violenza, ma attraverso la lettura e la rilettura dei salmi. Salmo 149 al versetto 6 dice: le lodi a Dio sulla loro bocca, quella dei giusti. E ricordiamoci che chiama il Salterio il libro delle lodi. Le lodi a Dio sulla bocca dei giusti e la spada a due tagli nella loro mano. Questa spada a due tagli è un'immagine della scrittura per indicare la parola di Dio. Vi ricordate anche Ebrei 4, la parola di Dio è come una spada a due tagli che penetra in profondità. Allora il giusto come vince il mondo? Recitando le lodi di Dio e avendo come arma non le armi violente, ma la parola di Dio, che opera il giudizio nel senso che indica qual è la via della vita e qual è la via della perdizione. Allora, abbiamo queste cose, adesso come al solito dicevamo teniamo 10 minuti, io vi lascio qualche domanda che può aiutare un momentino la preghiera. Una prima domanda: avverto l'importanza di resistere alla mentalità che mi circonda e che rischia di invadere il mio cuore. Avverto o sento che è una mentalità ingannevole e mortificante? Questo è fondamentale. Anche Sant'Ignazio negli Esercizi dice di chiedere come dono a Dio di aborrire il peccato,